E siamo live. Avete visto la nuova sigla e ascoltata soprattutto del prode Marco Caregnato che se ne inventa sempre qualcuna. Siamo qui ovviamente con Carletto Pernat e con Paolo Ciabatti. E poi più tardi arriva anche Matteo che sta
Vorrei
praticamente
ricordarti una
inserendo.
cosa, le iniziali di Paolo Ciabatti sono PC, le iniziali di Carlo Pernat sono CP,
Ah,
quindi è la
va bene.
stessa cosa, no? Te lo volevo ricordare.
È interessante molto questa cosa qua.
Certo che è interessante.
Allora, abbiamo un magnifico primo piano del tuo Rolex e vorremmo sapere subito, ecco, no, prima o poi tanto quello l'hai preso in Malesia lì no?
Tua zia andate l'ho presa a Malesia, l'ho trovata a
Sì.
Malesia tua zia, no i Rolex.
Sì. Allora, sappiamo che comunque sono cambiati già gli orari, vorremmo subito sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti, non so se Paolo ce li può dare.
Paolo, saputo.
Benissimo.
Sì, mi sentite?
Eh sì.
Ok, allora sono usciti i nuovi orari per quanto riguarda la MotoGP. Sono previste due sessioni di prove libere, una dalle 12.35 alle 13.35, quindi un'ora, e la seconda dalle 15.40 alle 16.40, quindi un'altra ora. I top della FP1 più FP2 faranno direttamente le Q2 e gli altri faranno le Q1, quindi Q1 dalle 17.05 alle 17.20. E Q2 dalle 17.30 alle 17.45. Resta un po' un dubbio, ma questo non riguarda Ducati, su come faranno i team della Moto3 a scendere in pista all'8 e un quarto, visto che alcuni di loro sono senza moto, ad esempio Leopard, e sembra che il materiale venga consegnato questa notte intorno a mezzanotte e l'una, quindi dovranno lavorare tutta la notte.
Ecco, erano già successe, no, nel passato cose di questo tipo a moteggi, ricordatevi, per la pioggia, però è un fatto particolare. Vi do io l'audio, Carlo, perché sennò ci sono troppi rumori. Però, diciamo, questa volta è una situazione un po' particolare, no? Perché ricordiamoci anche quando c'erano stati i ritardi dall'Argentina ad Austin, che eravamo arrivati addirittura il giovedì mattina, però questa volta ci sarebbe stato tutto il tempo, no, per far arrivare con calma tutte le varie moto e attrezzature anche per la Michelin. Cos'è che è successo? Cos'è che si è inceppato, Carlo?
Alex, io ho parlato con l'uomo della DHL, no, che è qua. Dice che i problemi sono stati tecnici di due aerei. E sai, i problemi tecnici di due aerei, quando sei a Mombasa, quando sei in Kenya, da quelle parti, non è facile risolverli. Non sei in Qatar o in Europa dove hai subito una sostituzione. Per cui è stata molto difficoltosa questa. E mi diceva che non bisogna nemmeno dimenticare una cosa, che per via della guerra tutti i vari cargo, che il 25% erano russi, nel senso che erano Turbolev o questi aerei qua non ci sono più. Quindi sai, è difficile con i cargo adesso muoversi. Poi se ti capitano dei problemi tecnici dalle parti di Mombasa in Kenya, è chiaro che diventa ancora più difficile. Comunque credo che Carmela abbia fatto tutto il possibile e l'impossibile per farle arrivare e finalmente arrivano stanotte. D'altronde quando ci sono queste inquietazioni di guerra, in situazioni di questo genere, l'intoppo c'è sempre purtroppo, Paolo. Però la donna ha i marroni per poter risolvere tutto.
Sì, io adesso volevo chiedere però a Paolo perché, diciamo, si è partiti così in ritardo con le spedizioni, no? C'è qualcuno che ha detto si è voluto risparmiare perché sennò bisognava parcheggiare tutto il materiale. Tu, Paolo, che cosa puoi dire in proposito?
Ti dico, posso solo dire che è chiaro che è una situazione diversa da quelle del passato, perché in effetti c'erano 15 giorni tra la gara in Indonesia e questa gara qua. Credo che, come diceva Carlo, come ha spiegato ieri Carmelo e Speletta, in realtà in questo momento ci sono pochi aerei cargo disponibili a livello mondiale, quindi è stato organizzato questo trasporto con quelli disponibili. Purtroppo un paio hanno avuto problemi tecnici e quindi siamo arrivati a questa situazione. Non credo che abbiano perso tempo perché non era nell'interesse di nessuno. Credo che ci troviamo in una situazione particolare e quindi anche la disponibilità di questi aerei, mi sembra che ce ne siano 120 in tutto il mondo e una buona fetta sono degli Antonov che in questo momento sono fermi, abbia creato questa situazione che comunque se il materiale arriva come sembra questa sera verso mezzanotte, quindi i team avranno tempo di lavorarci, nottetempo. Tieni presente che in realtà quasi tutte le squadre coinvolte hanno mandato i meccanici in albergo, si riposeranno, ceneranno e poi si alzeranno verso mezzanotte, l'una per venire in circuito e iniziare a fare tutto quello che è possibile. È una situazione in continua evoluzione e credo che ci sia stata da parte di Dorna la volontà di comunque portare a casa questo gran premio così importante, è pieno di pubblico tra l'altro, quindi oggi non c'erano le moto in pista, ma hanno organizzato alcune attività, un pit walk con moltissimi appassionati, super calorosi, e quindi sarebbe stato veramente terribile non poter disputare la gara. Lo faremo in condizioni di emergenza, ma credo che tutti siano pronti a fare dei sacrifici pur di fare il Gran Premio d'Argentina.
Paolo, un'altra domanda ti voglio fare, ma le condizioni di sicurezza saranno rispettate? Perché ieri ovviamente i piloti hanno detto l'ovvio, cioè la pista è molto sporca, non viene usata. Sappiamo e abbiamo visto recentemente già in Indonesia, no, che ci vuole almeno una giornata per farla gommare. Questi ragazzi, i piloti, cioè, gireranno e su una pista sulla quale non girano da un paio d'anni, pista sporca, ci sono e soprattutto meccanici che presumiamo, anche se si divideranno in due squadre, che saranno stanchi perché avranno fatto nottata. Ci sono le condizioni di sicurezza?
Allora, sicuramente sono delle condizioni estreme, io penso che le condizioni di sicurezza ci siano. Per quanto riguarda Ducati, noi aiuteremo con i nostri meccanici, il team Gresini, il team VR46, in modo che non ricada totalmente su di loro il lavoro di preparazione delle moto. Ci occuperemo noi di fare i cambi, che sono la parte più, insomma, più complessa e che richiede più tempo, in modo da lasciare i team e i meccanici delle due squadre ad occuparsi d'altro. Per quanto riguarda la pista, è vero che non si gira da tempo, è vero che ieri i piloti nella ricognizione che hanno fatto a piedi l'hanno trovata particolarmente polverosa. Vedremo domani, non credo che ci sia null'altro da fare che vedere le condizioni e poi eventualmente verranno prese delle decisioni di conseguenza, però ripeto, credo che ci siano le condizioni per poter fare tutto in sicurezza, sicuramente in una situazione di emergenza che nessuno avrebbe voluto.
Allora, nel frattempo è entrato Matteo, che credo
Ciao.
che abbia delle novità da dirci rapidamente.
Sì, ho ritardato un attimo perché è arrivato appunto questo comunicato da Dorna con i nuovi orari di domani. Non so
Sì, ne
se ne
abbiamo
avete già
parlato.
parlato, infatti, insomma, hanno anticipato Moto3 e Moto2 per dare appunto alla MotoGP più spazio possibile ai meccanici per lavorare e hanno tolto un turno alla MotoGP perché al posto dei tre che erano inizialmente previsti saranno due. Tutto sommato, quindi vengono anticipate di un po' l'orario delle qualifiche della Moto3 e Moto2, rispettivamente di colore italiana 18:50 e 19:45, sempre alle 22:05 le qualifiche MotoGP. Non cambia niente domenica per la gara, quindi alle 5 del pomeriggio la Moto3, 6:20 la Moto2 e alle 20 la MotoGP. Poi un altro comunicato che è arrivato adesso, e così poi chiudo, vi lascio spazio, è che Nakagami non era partito per l'Argentina perché era stato trovato positivo al Covid, però comunque era sintomatico e aveva una viralità molto, molto bassa, se così si può dire. Ha fatto degli altri test, tutti sono stati negativi e quindi è partito per l'Argentina. Bisogna vedere se arriverà prima lui alle casse, insomma. è la gara dei cieli questa.
Avete visto il meme di Marc Marquez alla guida dell'aereo, l'abbiamo pubblicato, veramente divertente. Carletto, tu che ne pensi di questa situazione? Ti ridò la parola.
Bene Paolo, allora intanto io dico una cosa, ho sentito tante critiche sulla Dorna, su tante cose, è chiaro che la situazione non è facile. Io devo dirgli invece dire grazie, perché nonostante questi problemi la Dorna è riuscita a mettere a posto la situazione, che secondo me se non c'era Carmelo, io sono convinto che questa situazione a posto non andava. È chiaro che in questo momento la situazione non è facile. Credo soprattutto che a chi arriveranno le casse stanotte, io parlo della MotoGP, Team Gresini e WR46, siano un po' più svantaggiati, al di là di, perché sai, con due giorni puoi parlare con i meccanici, vedere la moto, fare il cambio, insomma qualcosa puoi preparare, non è che sia determinante, sai, così cominci a lavorare alle 4 del mattino, non è che più che parlare devi mettere a posto la moto. Poi queste moto arrivano, tra l'altro sono quelle che hanno fatto le gare in Indonesia, quindi saranno tra virgolette sporchissime, sono da smontare tutte, quindi insomma è una situazione non facile, specialmente per quelli a cui arrivano le casse stanotte. Però la Ducati, come ha detto Paolo, è una grande famiglia, si è organizzata benissimo e tutti i meccanici sono a disposizione ed è una bella cosa, insomma è una cosa che non tutte le case fanno, Paolo, quindi questa è una fortuna e vediamo un po' di metterla a posto. Io credo che poi alla fine si parte tutti quanti da zero, perché nessuno ha provato, da un punto di vista pratico riparti da zero. È chiaro che chi ha già girato qui è meglio, tutti quelli che non hanno girato un po' peggio, senza un turno lo è sicuramente, però vediamo, dai. Io devo ringraziare comunque la Dorna che ha risolto questa situazione che per me era molto difficile da risolvere, Paolo.
Mi sembra di aver già ascoltato diversi peana sulla Dorna, nessuno dice niente, le cose possono sicuramente accadere, meglio quando non accadono cose di questo tipo. Comunque Lorenzo Ibz ci dice: non pensate che con meno prove si possono rimescolare un poco i valori in pista e vengono fuori i piloti con più manico verso i lamentini? Non so a chi si riferiscono i lamentini, Paolo non ha
riattivato l'audio. Dicevo, no, credo che in realtà la situazione sia la stessa per tutti. Le prove, le due sessioni prove libere sono state allungate, durano un'ora, quindi i piloti avranno comunque 2 ore e quindi penso che sarà uguale per tutti. Chiaro che i piloti che si adattano meglio ad eventuali condizioni di pista un po' precarie per via di terra, polvere o condizioni di grip da valutare, potranno trarre un vantaggio, ma questo succede sempre. No, non credo che questa situazione sconvolgerà l'andamento della gara e delle qualifiche.
Matteo?
Adesso sì. Visto sì, in casino. Sì.
No, perché ci sono dei rumori, se no entrano nei microfoni.
Ma sai, qua sì, il problema grosso secondo me è quello un po' che è quello che ho sentito ieri, alcuni piloti si lamentavano, forse con una giornata del genere, secondo me è quello della pista sporca più che altro. Sentivo che ieri Bagnaia ha detto che è quasi marrone, no, da vedere, tantemente è sporca. E questo secondo me può essere qualcosa che influirà sicuramente. Dopodiché, come ha detto anche Carlo, ci sono alcuni piloti che qua non hanno mai girato con la MotoGP, non parliamo solo dei rookie, ma per esempio Bastianini, Binder anche se non sbaglio, insomma Martin stesso, perché sono 2 anni che qua non veniamo a correre e quindi succede questo. Secondo me forse i valori in campo resteranno gli stessi, per carità, perché poi alla fine i più forti sono sempre più forti, però qualche problema in più per qualche pilota ci sarà sicuramente.
Senti Paolo, prima dicevi che la cosa più difficile è il cambio, no? E che sarà fatto dai ragazzi della Ducati anche per VR46 e per le altre squadre, per Gresini. Ci spieghi un attimino qual è questa problematica? Dovete cambiare i rapporti interni di un cambio seamless, quindi è particolarmente complesso.
È un lavoro che richiede molto tempo, che va fatto con grande attenzione, quindi avendo sia il team VR46 che Gresini la necessità di montare il box, perché tieni presente che il loro box è vuoto, non ci sono i pannelli, non c'è niente, devono montare i box, allestire tutto quello che serve. Una moto sostanzialmente, quella che non è stata usata a Mandalika, sarà pronta, ma l'altra va completamente verificata, perché abbiamo corso in condizioni di bagnato con dello sporco, quindi una moto che va sicuramente smontata e verificata, e a questo punto un lavoro così delicato e che prende così tanto tempo come quello del fare il cambio seamless lo facciamo noi, che ci sembra ovviamente logico e il minimo che possiamo fare per 2 squadre che stanno lavorando molto bene con noi.
Allora, Carletto, adesso ormai sono qui che ti levo e ti metto il microfono per evitare questi fischi.
È l'asma.
No, ma lì c'hai un criceto che gira da qualche parte. Allora, tu sicuramente hai parlato con un po' di piloti, oltre che con Enea. Che cosa dicono i piloti di questa situazione?
Ma Paolo, è chiaro che sono tutti col punto interrogativo. È chiaro che qualcuno voleva fare delle riunioni, qualcuno era intenzionato anche a vedere di non correre, cosa impossibile da fare. Sai, sono tutti quanti lì, ripeto, col punto interrogativo, perché non sanno le condizioni della pista, quelli che non hanno girato non sanno niente. Sai, i meccanici devono svegliarsi, come diceva Paolo, alle 4 di stamattina dall'albergo, venire qui tutti quelli della Ducati, per esempio, di Gresini e di VR46. Quindi, sai, anche i piloti devono avere una sicurezza che le moto siano a posto. Non voglio dire che non vanno a posto, però sai, lavorando dalle 4 del mattino fino al turno, il pilota si può anche preoccupare che qualcosa non è a posto, hai capito? Quindi questa è una, più che di piloti, secondo me questa è una gara di meccanici, di tecnici, che devono veramente fare quello che non hanno mai fatto, che è un lavoro difficile, di attenzione e lungo. E quindi insomma i piloti giustamente un po' preoccupati lo sono, ma lo sono preoccupati anche quelli che hanno girato qua, perché è anni che non veniamo qua, le gomme sono diverse, anche la Michelin stessa gli manca dei materiali che arrivano stanotte, anche lei a mezzanotte, credo che si siano fatti dare una mano dalla Dunlop per le gomme, ma poi gli mancano i sensori, gli manca tutto, gli manca l'altro, cioè, quindi anche per quello è un altro. Cioè, la sicurezza c'è, perché poi sono tutti bravi, però sarà un bel banco di prova. Ecco, cioè, vorrei, sono preoccupati.
Vorrei provocarvi con questa affermazione di Guido Desmo da YouTube. Troppi gran premi, questo è il problema. Sappiamo che la Formula 1 ne fa anche di più, però la Formula 1 addirittura hanno 2 squadre che si alternano. Paolo, tu che cosa ne pensi? Sei ovviamente all'interno della squadra che ha più moto in pista, quindi più persone. Come gestite voi questa situazione? Comunque con 21 Gran Premi è veramente un impegno fisicamente provante.
Sì, è vero, peraltro era già stato annunciato da Dorna qual è la loro intenzione sul numero dei Gran Premi, quindi per noi non è una novità. È chiaro che diventa una stagione molto lunga, perché iniziamo a fine gennaio e finiamo praticamente a fine novembre con delle gare che si susseguono. Ti ripeto, in questo caso non mi sentirei di fare delle considerazioni rispetto al calendario fitto. È successo qualcosa di imprevisto tra due gare che avevano 15 giorni di intervallo l'una dall'altra, quindi condizioni che abbiamo affrontato normalmente, anzi, come sai, nella tripla di fine anno che non facciamo da due anni, in realtà ci sono tre gare di seguito, ci sono Giappone, Australia e Malesia, e con una settimana tra l'una e l'altra ha tutto funzionato molto bene nel passato. E credo che sia una situazione particolare, ripeto, la mancanza sul mercato dei cargo russi penso che abbia reso ancora più difficile la soluzione di questo problema, perché da quello che mi risulta hanno dovuto mandare qualcuno a Mombasa a riparare il motore che si era rotto, e questo ovviamente non lo organizzi dall'oggi a domani.
Certo, è preoccupante questo fatto dei motori dell'aereo che si rompono, non diciamo
bisogna capire cosa è successo da quello che ci risulta a terra, quindi non è un problema che l'aereo ha avuto in volo, però ti dico, non ne so di più e quindi non so se c'è stato un danno provocato da un errore umano piuttosto che un corpo estraneo che sia entrato, non lo so, quindi farei delle congetture.
Cioè l'ha mandato in fuori giri, dici? Sgasava sulla pista.
No, sai che a volte basta aspirare un gabbiano quando stai rallentando dopo l'atterraggio, e questo può provocare dei danni impressionanti. In questo caso veramente non lo sappiamo, e quindi direi che non è caso di fare congetture, perché non abbiamo gli elementi per poterle fare.
Noi l'unico gabbiano che ci ricordiamo è quello di Iannone dei bei tempi, poi...
No, e visto che siamo sul
rimembranza nella crenatura della Ducati, gliel'abbiamo regalata a fine anno quel cupolino col buco del povero gabbiano di Phillip Island.
E visto che si parla di rimembranze, poi mi accusano sempre di ricordare le cose del passato. Una volta, durante un trasferimento alla Parigi-Dakar, mi ricordo che tra l'altro eravamo su questi aerei abbastanza vecchi e il carrello anteriore, mentre tornava su, si bloccò, e lì io scoprii che questi aerei ad elica hanno una manovella per abbassare manualmente il carrello. Il pilota, assolutamente tranquillo, disse: ragazzi, adesso utilizziamo la manovella, sembra che il carrello sia sceso, lo scopriremo quando toccheremo terra. Non ti dico dove tutti avevano le mani quando praticamente l'aereo è atterrato, però Paolo Ciabatti la sa lunga, perché ovviamente è un esperto appassionato anche di aeronautica. Peraltro abbiamo fatto vedere anche questa super chat che ci fa Furio Camillo, che però, voglio dire, la leggete voi, ragazzi, perché è un po' una polemica con Bob, ma Bob è un amico, e Pernat ieri era con Bob, quindi va bene, ve l'abbiamo messa perché giustamente è una super chat e va letta. Allora, questo credo che non sia possibile. Tomo 97, nel caso improbabile di annullamento del Gran Premio, come viene risolta la questione sponsor? Ci sono delle polizze dietro che prevedono delle situazioni del genere? A questo punto non lo so, che Paolo?
Sinceramente non lo so neanche io. Credo che i contratti con i circuiti prevedano chiaramente le cause di forza maggiore, che sono di solito dei conflitti piuttosto che degli scioperi generali, piuttosto delle condizioni imprevedibili che non rendano possibile lo svolgimento della gara. In questo caso è una situazione diversa. Ripeto, il rischio non c'è, perché comunque il volo arriverà questa sera a Tucumán, è stato rivisto lo schedule per domani, voglio dirti, comunque la gara domenica ci sarà in un modo o nell'altro. E per quanto riguarda le polizze, secondo me non, non credo che coprano questo tipo di rischio derivante da un guasto tecnico di un aereo, però onestamente non sono a conoscenza dei dettagli, quindi potrei dire una sciocchezza.
Paolo, scusami, io avevo una domanda, perché adesso sembra appunto hanno dato questi nuovi orari ufficiali, quindi che tutti i problemi siano rientrati, ma sarebbe stato possibile correre, fare tutto in un giorno qualifiche e gara? Perché io mi ricordavo che nel 2013, per problemi completamente diversi che furono moteggi quelli della scarsa visibilità, per cui l'elicottero medico non poteva alzarsi in volo, quindi non c'erano le condizioni di sicurezza, furono annullate le libere e poi si fece quel turno di prove libere / qualifiche unico di 75 minuti il sabato, ma lì si parlò a un certo punto, proprio nella peggiore delle ipotesi, di fare qualifiche la mattina e gare il pomeriggio. Se ne è parlato anche qua, c'era questa possibilità, proprio l'extrema ratio, no? Come si dice?
Allora, non credo che se ne sia parlato, perché come dici tu, estrema ratio, però voglio dirti, in una situazione di assoluta emergenza, credo che tutti saremmo stati pronti anche a valutare un'ipotesi di prove che decidono la griglia domenica mattina e gara nel pomeriggio. Ovviamente siamo qua, è una trasferta tra l'altro particolarmente costosa per tutti, perché al di là di quello che è successo, il costo del cargo da Lombok all'Argentina, in una situazione attuale in cui i costi dei trasporti sono andati alle stelle, è veramente significativo, quindi pesante per tutti i team. Quindi venire qua e poi non poter effettuare la gara sarebbe stato, oltre al danno economico, anche la beffa, no? Quindi penso che tutti avremmo valutato una soluzione anche estrema. Ripeto, sembra, e siamo convinti che non ce ne sarà bisogno, a un certo punto due sessioni di un'ora domani e poi le qualifiche credo che possano essere sufficienti per sistemare le moto, per i piloti, per prendere fiducia con le condizioni del circuito e poter avere una gara domenica che peraltro è su una distanza di 20 confermati 25 giri, quindi normale a questo punto. Spiace solamente aver così saltato il venerdì, perché in effetti c'era già tanto pubblico e si dovrà accontentare del pit walk e della disponibilità dei piloti che sono andati a salutare i tifosi.
Ecco, Carlo, dato che è un po' di anni che non si va a Riondo, com'è lì la situazione, no? Noi ricordiamo questa cittadina invasa proprio dagli appassionati fino alle ore tarde della mattina con le moto.
Guarda Paolo, la situazione è miglioratissima, non migliorata rispetto a quando siamo venuti. Se tu da quando siamo arrivati in aeroporto, che tra l'altro l'hanno rimesso a posto, e andare in strada in centro, ti assicuro che sono state fatte molte costruzioni in muratura, molto pulita, molto verde, e anche il centro, cioè hanno fatto un bel salto di qualità. È pieno di gente, perché questa è una trasferta dove vengono da Brasile, Uruguay, Cile, Perù, Buenos Aires, quindi nella famosa piazza che tu conosci, alla sera ci sono dai 50 ai 70 mila persone, e lì dormire in un albergo come al solito e sentire come al Mugello i motori che fino alle 6 del mattino vengono sollecitati, quindi c'è un'atmosfera incredibilmente bella, mi sembra un'atmosfera argentina di quello che abbiamo fatto in Indonesia, cioè le moto qua sono una cosa favolosa, ci sono una marea di moto che girano, che vengono da tutta la Latina America, che è pazzesco, ho visto delle Ducati, delle KTM anche molto belle, quindi c'è un entusiasmo incredibile. Anche oggi qua nel paddock c'era tantissima gente, Paolo te lo può confermare, che di tutti i paesi. E oltretutto oggi la donna ha organizzato una fan zone per tutti i piloti che sono andati verso il pubblico a scaglionati, un'ora Bastianini, un'ora Zarco, un'ora Bagnaia, è stato veramente bello, per cui guarda, c'è un entusiasmo incredibile, quindi è giusto correre e saranno come minimo 100.000 persone.
Senti, Carlo, io vorrei da te un'impressione su chi sarà favorito da questa situazione. Quali sono i piloti che secondo te saranno favoriti?
Io ho parlato un po' con i piloti, ora sai, vado un po' a ruota libera. Per me questa è una pista da piloti un po' ignoranti, nel senso, tra virgolette, tipo Zarco e Binder. Zarco lo vedo bene qua, perché con quella guida un po' strana che ha come Binder anche lui, gli piace molto, tra l'altro, Zarco questa pista. Credo che siano i due piloti che secondo me, se devo dire la verità, li vedo più favoriti rispetto agli altri. Proprio avere il modo di guidare, li ho visti sereni. Zarco soprattutto l'ho visto allegro e simpatico, cosa un po' difficile, no? Stamattina giocava a scacchi col suo assistente lì sulla terrazza, gli piace molto, e lui mi ha confermato che è una pista che gli piace molto e che tira a fare il podio. Il podio significa primo, secondo e terzo. Sono i due piloti che secondo me sono quelli come guida messi meglio. Poi sai, bisogna vedere dall'inizio gli altri, perché gli altri non sono mai venuti, quelli tipo Martin, Bastianini e compagnia, quindi bisogna capirlo. Ma quei due li vedo bene io.
Paolo, tu cosa ne pensi? In proposito, sempre stessa domanda, c'è qualcuno favorito?
Onestamente direi di no. Credo che quelli che potrebbero avere un po' più di difficoltà all'inizio sono quelli che non hanno mai girato qua con la MotoGP, li abbiamo appena nominati, però penso che in 2 ore alla fine della seconda dell'FP2 la situazione sarà normalizzata. Questo almeno è il mio. Quella mia sensazione. Io solo devo dire che ho ancora 5 minuti, ma poi purtroppo ho un impegno e vi lascio con il buon Carlo. Quindi, tra l'altro,
Ti
faccio
perdi la
vedere
barzelletta?
il mio tampone appena fatto negativo, visto che qui comunque serpeggia abbastanza ancora il Covid, e quindi siamo tutti un pochettino sul chi va là.
Va bene, noi ti ringraziamo quando tu vuoi lasciarci. Grazie nuovamente Paolo e poi magari ci sentiremo domani durante le prove. Matteo voleva dire qualcosa.
No, per dirvi sì che 19 minuti fa è atterrato il cargo, è atterrato a Salvador. Questo sai
Ah.
che siamo tutti qua con le app oggi
Sì,
praticamente.
con Flight Radar
Flight
24,
Radar
sì.
24 e così via. Ci dice che
Quindi
alle 13:30 ora
pensavo che
locale è
da
atterrato.
Mombasa a Lago Sin Nigeria ci è arrivato, da Lago Sin Nigeria a
A Salvador.
Salvador de Bahia in Brasile ci è arrivato, adesso deve fare solo l'ultimo
Ma
pezzettino,
sì.
che è abbastanza veloce, tutto sommato,
Sì,
da
si fa.
Bahia a Tucumán.
Senti,
Quindi
prima
siamo addirittura d'arrivo.
Paolo, prima di lasciarci, ti voglio coinvolgere con una domanda che forse non so se ti farà piacere o meno. Nell'ultima diretta si parlava di un possibile arrivo nel 2023 di Toprak Razzatioglu, però in realtà nel paddock di Toprak non si parla molto. Tu che sei stato, diciamo, fra i fautori delle mitiche vittorie di Troy Bayliss, della vittoria di Bayliss a Valencia, lo stai seguendo questo pilota? Fra di voi ne parlate, a parte che ovviamente la Ducati ha tantissimi giovani piloti, ma ne parlate o no? Qual è la tua impressione?
Credo che Toprak sia un pilota di altissimo livello. Non nascondo che avevamo comunque provato a parlare con lui, però per un programma Superbike, ovviamente. Come hai detto tu, abbiamo tanti piloti giovani e molto veloci all'interno delle nostre squadre, e credo anche che da quello che si intendeva era che ci sono due problemi sostanzialmente. Toprak è sicuramente molto veloce, guadagna sicuramente molto bene in Superbike. I rookie in MotoGP raramente riescono a guadagnare delle cifre paragonabili rispetto a quelle che mi risulta prenda lui adesso in Superbike, e mi risulta anche che volesse pensare a una squadra ufficiale. Ecco, se mettiamo insieme tutte queste cose, a meno che Yamaha non pensi a una rivoluzione che non mi aspetto, penso che sia difficile vederlo in MotoGP prossimamente, anche se credo che l'età giusta per lui per tentare di fare questo salto sia adesso, il prossimo anno.
Allora, grazie Paolo, se ci vuoi lasciare, noi ti ringraziamo nuovamente e passerei a Carletto
Ciao,
perché qui
grazie. Ciao a tutti,
ormai, ciao
grazie mille.
Paolo, grazie, siamo sul discorso mercato piloti perché per quanto riguarda l'aereo abbiamo detto che arriverà in nottata, che si farà nottata e tra l'altro ho sentito che anche te Carletto darai una mano, no? Non so cosa fai, il tè caldo.
Sono proposto, poi vediamo se mi cacciano via o no, sai, dipende da quello.
No, perché in
Potrei fare
Aprilia.
qualche ragazza con la lap dance volendo, non so, portare qualche.
Cioè, tu vuoi organizzare fra un turno e l'altro di lavoro
Divertissimo.
una specie di ristoro, eh?
No, io gli ho chiesto, se hanno bisogno sono qua, però è chiaro che non hanno bisogno, dai. Sono bravi. Oddio, in aprile sempre l'ultimo a uscire, non è che. Comunque, dai, va bene così, dai. Sono ben organizzati, dai. Si mettono a lavorare quelli dei team ufficiali. Però, sai, onestamente, un po' di difficoltà, questi qua ce l'avranno rispetto agli altri, Paolo. Un pochettino è normale, dai. Non possiamo dire di no. C'è la gente che non ha le moto, che deve lavorare dalle 4 in poi, dai, i meccanici saranno anche stanchi domani. Cioè, è chiaro che un po' di svantaggio c'è, Paolo. È inutile stiamo qui a. Sarebbe assurdo dire che non è vero,
Guarda lì chi
giusto?
c'hai dietro, Carletto, c'era Bagnaia. Ti faceva le
Cerco,
corna, ti faceva.
vieni che ti dice un ciao, qui dietro di me,
Ciao!
vieni. Sono occupato che guardo le qualifiche di
Sì,
Matteo Gabbarini, figlio di Cristo.
Come sta andando?
È la prima qualifica che fa della Premoto 3. In questo momento
Com'è?
sto, è 14º.
Beh, insomma,
Inizia bene. Inizia
buono.
bene, poi tra l'altro corre con la moto del Polito, quindi è bello, mi
Senti,
piace.
Pecco, come fai domani per vedere le qualifiche di Valentino? Come sei messo? Come vi siete organizzati?
Ah, non lo so,
Ben
penso
meglio.
prima penso a girare io, poi vediamo.
Grazie. Ciao.
Ciao Pecco,
Ciao,
grazie.
Pecco.
Ciao.
Allora, Carletto,
Oh, mi dovete pagare il doppio perché qua mi porta un sacco di gente.
Anche il triplo, anche
Terzo.
il triplo, vedi. Lì ormai tu ti sei imbozzolato in Ducati, grazie al fatto che c'hai lì l'Enea Bastianini in testa al
No, io sono
mondiale.
anche un contratto
Sì,
con questo no.
sì,
Cioè, voglio dire, l'ho
è
sempre stato Ducati.
casa tua, è casa tua.
Ma ragazzi, l'abbiamo comprato nell'86 come terzo fratello, Claudio Gianfranco Bernard nell'86,
Sì,
da Prodi, da Riri, quindi
è
sarà casa
vero.
mia. Dai.
Io non ho capito una cosa. Perché quando parlava Pecco col tuo computer si sentiva bene, quando parli tu no? Cioè, sei tu che sei radioattivo, non lo so.
Io parlo col mio telefonino. Anche lui parlava col suo telefonino, col mio, guardava lì,
Col
no?
tuo, no, col
Che
mio.
cacchio è successo?
No,
Ma no, guarda.
è magnetico. No, ma perché Carlo è magnetico, secondo me.
Ma no, ma secondo me quel pataccone d'oro e acciaio che lo mette vicino al telefono che gli fa.
Quello è
Cioè,
Ghisa.
Gli occhiali, non sa cosa fare.
no, ma no, è che
No.
il problema è che l'originale gliel'hanno rubato e lui se l'è fatto rifare lì in Malesia, no?
Sì, Chinatown.
Sono andato per 23.000 euro, guarda. Sono andato per 23.000 euro.
Ma noi non lo vogliamo.
Poi guarda, lo sai da cosa è dimostrato che è falso? È che Capirossi non glielo ha ancora comprato. Perché Capirossi compra tutto.
Me l'ha già chiesto, è che lui offre poco e se mi offre tanto non si sa mai.
No, perché Capirossi dovete sapere che oltre che essere responsabile della sicurezza, ex campione del mondo, lui quando ti si avvicina e vede che hai una bella macchina, un bell'orologio, così.
Dice
Lo
quanto vai.
vuole subito comprare, c'ha una mentalità un po' così lui.
Da prostituta perché dice sempre quanto
No,
vuoi, capito?
esatto. Senti Carletto, torniamo un attimo, abbiamo parlato adesso di questi ritardi, ne abbiamo parlato tantissimo. No, io voglio capire da te, adesso ti ho un attimo silenziato perché sono quei fischi che mi danno fastidio, ma vorrei capire, Questa situazione di Marc Marquez, che non potrà correre in questo Gran Premio e probabilmente non correrà nemmeno il successivo, a livello di mercato piloti, se in qualche maniera rovina le carte a qualcuno o le favorisce.
Guarda, la Honda, io facessi il manager Honda, so già che lo stanno facendo, devono assolutamente prendere un pilota di punta. È scontato, a meno che si fidino di Pol Espargaro, hai capito? Però la mia impressione è che Mir e Martin siano nei loro desiderata. E quindi ho l'impressione che uno di questi due la Honda lo prenderà. E secondo me deve anche un po' sbrigarsi, perché non sai poi alla fine Marquez cosa farà. Sicuramente tornerà a correre, ci mancherebbe altro, Paolo. Però sai, tutti questi intoppi brutti, non è che la Honda può dire speriamo, non speriamo, vogliono delle sicurezze, quindi dovranno prendere un pilota di questo genere. Questo non è che scompiglia i piani, per esempio la Ducati deve sbrigarsi, perché ha due piloti, tipo Bastianini e Martin, che sono in odore di team ufficiale, no? Diciamo in odore, e quindi sai, prima fai e prima un altro si arrangia. Quindi sai, qui si girano, incominciano a parlare un po' di discorsi anche con Yamaha, Suzuki. Anche Suzuki vuole capire questi due piloti e cosa possono fare entro ancora due gare. Io credo che già in Portogallo qualche precontratto girerà, Paolo, ne sono convinto.
Oh,
Dico qualche.
Carletto. No, no, dimmi, dimmi, continua.
Qualche precontratto girerà già in Portogallo. Precontratto non significa contratto, ma significa già mettere le mani su uno e fare un mese di opzione, non di più. Per cui io vedrai che in Portogallo due o tre precontratti gireranno con un mese di opzione. Questo è quello che so io.
Ah, questa è una
Poi
notizia.
sì.
Oh. Sempre te Carletto, ma Stefano Musarra da YouTube dice: Miller si sposa, cosa cambia, ammesso che cambi qualcosa nella testa di un pilota dopo che mette su famiglia? Peraltro noi tutti diamo Miller per spacciato, quindi adesso si sposa, vuol mettere un gruzzoletto da parte, perché Miller lo danno tutti per spacciato?
Ah, non è spacciato, Paolo, però il problema è un altro. Quando sei 3 anni in Ducati e non vinci, alla fine la Ducati è difficile che ti tenga, hai capito? Cioè, dice avanti un altro. Le occasioni le ha avute, credo, insomma, è anche buone, Paolo. Se però poi non vinci, la Ducati deve cambiare. A meno che quest'anno non vinca il mondiale, ora sai, ci sta tutto nella vita, eh. È difficile poi poterlo. Secondo me potrebbe essere uno dei presunti acquirenti da parte di KTM o da parte di Honda, anche se Honda la vedo più difficile. Però sai, è sempre uno che va fortissimo, attenzione, quindi sul mercato c'è. Per me è difficile che rimanga Ducati, se la vuoi il mio opinione. Poi dopo.
Carlo, parlavi di KTM, ma forse KTM adesso come adesso, vero che stiamo parlando sulla base di due gare, ma non è quella che del mercato tutto sommato se ne può interessare meno, perché Binder ha già un contratto fino a fine 2023, se non ne sbaglio. Oliveira comunque ha vinto l'ultima gara, la moto va bene. Potrebbero tenerlo, e Fernandez e Garner sono due rookie che dargli un secondo anno e anche in attesa di Acosta, che in Moto2 sta logicamente facendo la sua gavetta, come è giusto che sia. Quindi KTM da tutti questi giochi di mercato forse non è un po' fuori o
Ma
no?
io
Cosa
infatti,
dici?
Matteo, hai ragione, infatti vedi che io KTM non l'ho nominato, ho nominato Honda,
Certo.
Ducati, l'ho lasciata in coda proprio perché c'è due gare, che sono due gare strane, che
Sì.
sai quella dell'Indonesia è una gara un po' particolare, no? Bisognerà vederne ancora due per capire in situazioni più normali com'è la situazione piloti. Ma io credo, parlando con Francesco, la prima cosa che ha sempre detto è quello che deve mettere a posto la squadra, le cose tecniche e tutto quanto. Che i piloti verranno dopo. E secondo me sono d'accordo con lui e farà così. In questo momento l'impellenza ce l'ha la Honda e in parte anche la Ducati. Questo è il mio. Perché cosa vuoi? Yamaha, io continuo a dire che sì, che Quartararo continua a lamentarsi e ha ragione, però poi alla fine gli equilibri, Quartararo dovrà rimanere in Yamaha, l'ho già detto mille volte. È difficile che gli equilibri si spacchino così e Yamaha rimanga senza un pilota vincente. Marquez rimarrà in onda. Punto interrogativo è sapere che Marquez sarà, tutto lì.
Allora, ne approfitto per un consiglio sugli acquisti, perché Filo Bale si è accorto, occhio acuto, che abbiamo le felpe della Speedy e se è possibile acquistarle. Speedy curerà l'abbigliamento di GP1 quest'anno, ma bisogna chiedere a Nicoletta Veggiari di Speedy se sono intenzionati a farlo. Io spero di sì, infatti vedete queste belle adesso ci stanno facendo un bel abbigliamento, poi non so se possiamo darlo anche a Carletto Pernat, un bel giaccone, come no?
Che aspetto la fine, come no? Ma l'hai mai data.
Ti facciamo degli sconti. Ti faccio degli sconti.
No, non mi dovete pagare per metterla.
Comunque, Nicoletta, hai sentito, qui c'è una grande richiesta già da tempo delle felpe, dei giacchetti.
Basta che non sia come le barzellette che dovevi già fare il libro.
Ma il libro lo faremo a fine anno. Quindi
andiamo avanti.
Va bene. Allora, vediamo un attimino se ci sono delle domande da fare. Vediamo. Ecco, guarda, Giovanni Di Paolo, sempre da YouTube, Paolo, Fantamercato, Mir in Aprilia e Vignales in Audi con Rossi. No, ragazzi, allora aspetta un attimo, rispondo io. Adesso prima rispondo io. Allora, già a Imola c'è Rossi e Pedrosa, adesso ci vogliamo mettere anche Vignales, dopo è un disastro. A proposito di Rossi ad Imola, seguite motorsport.com e ovviamente anche GP1, perché abbiamo una persona a Imola, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, comunque corrono due grandi campioni di motociclismo, per cui li continueremo a seguire. Quindi guardate motorsport.com, che è la testata dedicata all'auto, e GP1, che riporterà comunque tutto quello che fa Valentino nel fine settimana. Allora, Marchia...
Vuol dire che Uccio non è venuto qua, sì, per andare a vedere Valentino.
Sì, lo sappiamo. Vabbè, però voglio dire...
Sapeva già tutto dei casini, delle moto e tutto. Lui
l'ha fatto lui, no?
Certo.
Comunque, mi sembra naturale che Valentino, che Uccio, che ha seguito le prime gare di Valentino, non si possa perdere la prima gara di... Cioè, io lo assolvo completamente.
Io no, perché se fai il manager di una squadra come VR46, che qua devi seguire il manager della VR46. Mi spiace, no, io non sono d'accordo, poi.
Tu, Matteo?
Sai, Paolo, da un punto di vista affettivo è assolutamente comprensibile e giustificabile, sappiamo tutti, sono amici dai tempi dell'asilo, quindi figurati se voleva perdersi questa avventura. Però se devo parlare da un punto di vista prettamente professionale, tanto più che ci sono stati questi problemi, no? Perché un manager serve quando ci sono i problemi, non quando tutto fila liscio. Ecco, allora non posso dare torto a Carmen. Ecco. Lo capisco, ma non lo giustifico. Ecco, se vogliamo.
Senti, Carlo. Oggi o ieri abbiamo visto un ennesimo Instagram di Iannone. Fabio Meli ci chiede se su Iannone sai qualcosa.
Ma qualcosa so, perché gli sentiamo spesso. Lui ha una voglia pazza di correre, te l'ho già detto mille volte. Sta sperando in una pena che a fine del prossimo anno gli possano condonare 6 mesi. Spera, non so come si farà, però spera. Ci sta muovendo un po' di gente per questo. E vuole assolutamente tornare, ci siamo parlati, il talento non l'ha perso, quello è sicuro, la voglia ce n'è ancora di più, vediamo un po', lui vuole tornare, questo ve lo dico come notizia sicura, a fine 2023 lui vuole tornare, che poi sia la Superbike o sia la MotoGP, questo non te lo so ancora dire, però è sempre uno che, ragazzi, il talento ce l'ha da buttare via, la voglia ce l'ha, l'incazzatura anche, io fossi una fabbrica, non so, anche un secondo team con una bella moto, pensierino ce lo farei.
Ma secondo te, Carlo, quel che dice Stefano Musarra da YouTube, potrebbe prendere Iannone il posto di Vignales?
mi sembra che qualcosa sia caduto. Ma
è crollato tutto con questa domanda, scusa.
La Prida gli ha sempre fatto vedere che ha una grande fiducia a lui, no? Quindi perché no? Perché no? Però secondo me rischiare la seconda volta la Priglia in questo momento, sai, è un'ipotesi, a Paolo, perché la Priglia è andata fino in fondo anche facendo dell'autolesionismo, tra virgolette, per tenerlo, quindi l'ha difeso fino in fondo, quindi non è che ora di colpo cambia l'idea. Lui è un gran pilota, ragazzi, niente da dire su quello, quindi perché
un'altra,
no?
Un'altra domanda per te da Paolo Bizzarri da Facebook: secondo voi i piloti Suzuki rimarranno entrambi? Perché sono due gran bei piloti appetibili.
Ma l'abbiamo detto prima, Paolo. Allora, a fine dell'anno scorso se ne sarebbero andati via tutti e due, sia per la situazione tecnica sia per la situazione manageriale. Quest'anno la moto, perlomeno nelle prove, ora lasciamo perdere le prime due gare, hanno dimostrato di essere, aver fatto un passo in avanti soprattutto sulla velocità. Hanno preso un manager di rispetto come Livio, quindi a questo punto, prima di dire me ne vado, due o tre gare vediamole, giusto? Però la mia impressione è che uno dei due se ne andrà, se la vuoi mia impressione, più Mirk Rins, così la mia impressione. Però sì, prima, adesso la voglia di andarsene non è come quella di fine anno, adesso la voglia è quella di vedere com'è.
Senti, hai avuto occasione di parlare con Livio, uno scambio di opinioni, cosa ti ha detto?
Ma mi ha detto che c'è da lavorare, evidentemente, no? È arrivato in una situazione che c'era un vuoto totale, però lo vedo bene, nel senso che si sta amalgamando con la squadra. Stiamo anche parlando di piloti, perché no? Io, chiaro che di Bastianini stiamo parlando, non è che stiamo lì a raccontarci quella dell'uva, però sai, parlare non significa niente, però è un po' che si parla con loro, anche con Sara San, quindi ti ripeto, parlare non fa male, Paolo, ne abbiamo già parlato, se vuoi sapere questo ne abbiamo già parlato, sì, è vero.
Ma la prima scelta per Enea rimarrebbe comunque la Ducati, perché
assolutamente sì, la prima scelta di Enea è Ducati, assolutamente al 100%, è che bisogna sbrigarsi, che anche la Ducati prende due o tre gare e prende una decisione, ecco. Non bisogna andare là molto nel tempo, quindi
oh, c'è un eccolo qua, Paolo La Rotonda. Nel frattempo io penso che Matteo si è preso un influenzone,
sono preso il raffreddore, sì, ormai è due settimane che prendo, no, solo raffreddore, me lo porto dietro da settimane ormai.
Allora, ha beccati gli tre positivi, attenti, ragazzi.
Sì.
Senti, ecco. YouTube, come vedete Zarco in Aprilia?
Allora, secondo me l'Aprilia andrà a finire che dovrà cambiare tutti e due i piloti. Perché credo che Alix Espargaró sia un po' l'ultimo anno, credo. Vignale, se va avanti così, sarà il primo e l'ultimo. Quindi secondo me Aprilia sta pensando anche di rifare tutta la squadra, questo te lo garantisco. Rifare tutta la squadra significa vedere un certo numero di piloti, tra cui Zarco potrebbe anche essere uno degli appetibili. Sai, poi anche il mercato francese, abbastanza importante, beh, lì c'è la Piaggio anche di mezzo, però è un pilota vero, attenzione.
Beh, gli posso andare un MP3.
Secondo me cercherà un giovane tipo Bastianini, quello sicuro, perché in questo momento
Bastianini lo sento sempre nominare, deve essere bravo, avere un bravo manager, una delle due cose.
No, ma meno me, ma Matteo, al di là di
scherzo, stavo scherzando.
Sì, è normale che un Aprilia voglia prendere un giovane,
no, per carità,
di questo tipo. Non è detto che sia Bastianini, può essere di Gian Antonio, può essere chiunque.
Certo, ma certo.
No, ma effettivamente l'opzione Zarco per Aprilia / Piaggio sarebbe fantastica. Sapete che la Piaggio è assolutamente leader, gli MP3, i tre ruote. A Parigi praticamente girano solo quelli, quindi io già me la vedo la pubblicità, io vedo già Pezzini, lo vedo già a 100 all'ora proprio a fare la
Passano
pubblicità
anche i
con Zarco.
capezzini in quel modo, anche i tigri passano.
Esatto.
Esatto. Scherzo, è
Allora,
sesso.
comunque, adesso lì a Riondo c'è Alberto Cani, che è il nostro direttore uscente, il nostro ex direttore. Ciao Alberto, peraltro vi anticipiamo che Alberto quest'anno debutterà nel Trofeo Guzzi, con una Guzzi sponsorizzata da GP One in onore dei vecchi tempi, lo
Ma
sapevate?
beh, siamo media partner, no? Mi hanno detto. Ho
Sì,
saputo che siamo media partner, da lui l'ho
esatto.
saputo, tu
Anche
pensa.
stavo quasi svenendo da questa notizia, te lo
No, perché
giuro.
voglio
Ti
dire,
cosmetti,
è relativamente giovane, no, ma ti fa concorrenza lì per quanto riguarda l'ingaggio,
Beh,
perché
oh,
anche lei
vabbè, ma che
è...
concorrenza mi stimola, guarda, quindi
Va
ne voglio
bene,
fare
speriamo che lo stimolo sia giusto. Senti Carletto, a proposito di stimolo, Fausto Pirovano ci fa ben 2 euro di super chat.
stimolo.
Non ce ne sono state tante di super chat questa sera, forse non era con pochi test. Vabbè, però io direi che abbiamo già quasi raggiunto l'ora, siamo circa 1.800 e lo dico per Carletto, lo dico
Però,
per Carletto, perché
bravo,
poi
sono contento.
Carletto fa delle cose, vabbè, comunque lasciamo perdere e io
Carletto non
direi,
voglio più. Ma
ma sì, io direi,
guarda che sei veramente incredibile.
veramente, no, come si chiamano quelle lì
Hai la
così?
faccia, come quella parte anatomica che non mi viene più il
Allora,
nome.
all'inizio abbiamo detto quello che ho fatto e sto
Sì.
facendo quello che ho detto all'inizio, è vero?
Sì, giusto, giusto.
Niente
Sì.
di più,
No, ma
niente di più.
io però voglio dire, una cosa la voglio dire, non ci sono computer, non ci sono cuffie, non ci sono telefoni, dovremmo far progettare alla Apple un qualcosa, ma che alla Apple, alla NASA,
Quella è la
per
NASA di
evitare, cioè, perché poi solamente quando sta con noi, secondo me sono dei disturbi, sono delle
Ma c'è
cose...
qualcuno che non ci vuole bene, cosa vuoi che dica?
Esatto, va bene. Allora, prima di chiudere e di ascoltare la mitica barzelletta di Carlo, io vorrei che Matteo ci ricordasse gli orari di domani,
Sì, li leggo.
mentre Luca Salerno ci dice quando rivedremo un pilota italiano su una moto italiana non Audi. Vabbè, non Audi, la Ducati è italianissima. L'Aprilia, vediamo che cosa farà.
Ducatica
Matteo,
italiana ha quasi tutti italiani, cosa volete
dai,
di più? Dai.
Allora, aspetta che mi
Allora,
cade tutto qua.
dai.
Allora, domani gli orari sono, parlo orari italiani, 13:15 prove libere Moto 3, 14:20 prove libere Moto 2. Poi di nuovo la Moto 3 alle 15:25 con la FP2 della Moto 2 alle 16:30. Il primo turno delle MotoGP sarà alle 17:35. Poi le due qualifiche, Moto 3 18:50, Moto 2 19:45. Un altro turno per la MotoGP, la FP2 ne avrà solo due come le altre classi, ma entrambe di un'ora. Alle 19:40, dopodiché, no, scusami, alle 20:40, perché sto aggiungendo gli orari e mi sono sbagliato. Alle 20:40 le FP2 MotoGP, mentre le qualifiche saranno alle 10:05, alle 10 di sera, alle 22.
Va bene, allora
Spero di non
tanto
aver fatto
ti
troppi
ho
casini perché.
silenziato un attimo. Allora, innanzitutto voglio far felice Argo Winter pronunciando Austin, che sarebbe la nostra Austin. Austin, pronunciamolo come va pronunciato, come Trump. Diciamo Trump, Austin. Carletto, ti ridò l'audio per la mitica barzelletta.
Non è che sia un gran perché sai, qui io c'ho da lavorare.
Vabbè.
Allora,
No, questo è domani.
vabbè, ma c'è un soldato Rossi, che è uno che praticamente è l'allegrone di tutta la compagnia, no? Cioè quello che tiene su tutto, sia compagnia che marescialli, generali, tutto quanto. Un bel giorno arriva un telegramma generale, morta la mamma del soldato Rossi. Mamma mia, questo qua non sa come fare per dirglielo, perché sai, è talmente una... una persona importante, allegrissima, che teneva in linea, guarda, io non ce la faccio, chiama il maresciallo, gli fa: maresciallo, guardi, porta la mamma del soldato Rossi, e io non so come fare. E a me anche lui ci pensa e dice: ma cazzo, ma come faccio? Questo ragazzo simpatico, allegro, che tiene tutto in piedi, qui crolla tutto. No, 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 chiama il sergente e gli fa: sergente, morta la mamma del soldato Rossi. Ma come, questo ragazzo? Io le passo la patata a lei. Benissimo, qua non ha più nessuno sotto. Ci pensa tutta la notte, dice: l'indomani raduna tutti i soldati nel cortile e comincia a gridare: tutti quelli che hanno una mamma facciano un passo in avanti, a Rossi ando cazzo vai.
va bene. Allora, ragazzi, nel frattempo noi ci attiviamo per le mitiche felpe di Speedy. Nicoletta, dati da fare. Carletto qui è in versione Blue Brother, è in missione per conto di GP1, non per conto di Dio. E ci rivediamo probabilmente domani, ma dobbiamo metterci d'accordo con gli orari, perché è un po' un casino per trovare proprio la possibilità. Va bene, OK, buona serata a tutti, grazie di esserci stati. Ciao.